notte ieri Lacan avverte una, evidentemente una sorta di insoddisfazione per la gestione della del suo attraversamento di Antigone. Come abbiamo visto, si affaccia con una forte insistenza il sospetto che una ricca e intelligente erudizione sopravanzi e in qualche modo inopportunamente supplisca alla nitidezza della costruzione teorica. E per questo, come dicevamo, dopo che il seminario per la parte riguardante Antigone sembra concludersi sull'immagine una volta di più ribadita e affidata a una sequenza aggettivale molto letteraria, no? Sulla perpetua, eterna, immortale Ate resa tale da Antigone, e quindi in qualche modo sul tema, peraltro del tutto coerente con la trattazione che vi è stata sino a questo punto del tema del bello, una rivendicazione in qualche modo della capacità dell'arte di produrre una insistenza nel tempo della inscalfibile esattezza dell'immagine artistica, ritiene opportuno il giorno dopo, il giorno successivo di seminario, riprendere il proprio percorso e tentare quella che lui definisce una puntualizzazione. La conclusione del discorso di Antigone deve in qualche modo ritornare ad essere esplicitamente, seppure della esplicitezza che può tante volte sembrare implicitante in Lacan, deve tornare ad essere l'evidenziazione del suo esito per l'analisi, anche se chiaramente l'esito per l'analisi in questo caso è un esito che traborda dai limiti della psicoanalisi, se ancora in qualche modo traguardata attraverso una sua interpretabilità psicologica, quale ancora poteva essere autorizzata da una tradizione freudiana. È il discorso sui conigli crudi che avevamo cominciato a leggere, per così dire, ieri. Ed eravamo arrivati a questo passaggio che mi sembrava interessante per il discorso che stiamo facendo, che l'operazione che Lacan intendeva fare comportava una sollevazione del personaggio d'Antigone rispetto all'orizzonte di tutte le interpretazioni che le erano state date e di tutti i piani su cui queste interpretazioni agivano, per così dire, economicamente, così come in un certo senso Antigone nella tragedia si colloca al di là della logica di tutti coloro che vi agiscono. Questo per andare esattamente al cuore di una necessità che è della psicanalisi, cioè che la psicanalisi vi sia e che è necessaria per la psicanalisi, che in prima approssimazione è esattamente questa fedeltà eticamente rilevante di Antigone al suo essere su di una linea che rende in qualche modo evidente la costituzione scissa del soggetto umano. La stessa Ate, che in un certo senso ci parla di una continuità fisica tra i membri della famiglia, è in realtà una continuità che scorre nel linguaggio a livello dei significanti che danno non a caso a questo continuum familiare dei nomi, e dei nomi destinati ad essere così potenti anche nella storia della letteratura. Quindi paradossalmente in questa operazione tutta psicanalitica diventa importante, anzi decisivo, letteralmente reinterpretare Sofocle. Quindi paradossalmente per questa operazione, che non è critica letteraria, non è storica letteraria, non è filosofica e tantomeno psicocritica, cioè di applicazione della letteratura a un testo letterario, diventa essenziale reinterpretare Sofocle. E reinterpretare Sofocle significa evidentemente reinterpretarlo in un senso così complessivo da rendere anche abbastanza insufficiente la definizione di reinterpretazione filosofica. La reinterpretazione del testo di Sofocle è un affare che riguarda una psicanalisi che debordi da qualsiasi psicologia. Quindi una psicanalisi che si faccia carico di essere una filosofia che non cede sul suo desiderio, perché questo è il limite della filosofia, evidentemente, per Lacan. La filosofia si accontenta di produrre opere filosofiche. Mentre invece, come possiamo dire, il desiderio che dovrebbe animare la stessa filosofia è qualcosa che dovrebbe andare in un'altra direzione. Abbiamo già nominato in qualche modo l'apertura della contingenza come qualcosa che ha a che fare con ciò in cui questo desiderio si presenta come etica. Di qui essenzialmente il discorso appunto sugli spigoli dell'opera originale che bucano in un certo senso l'involucro della tradizione e a maggior ragione l'involucro delle interpretazioni che hanno in qualche modo messo al lavoro la vicenda e la tragedia di Antigone dentro una pluralità di discorsi utili per i più diversi punti di vista. E in questo senso vale sempre, come abbiamo già detto, la sottolineatura che Lacan fa del suo essersi occupato di un testo e di una serie di parole nel testo, non di una storia, di un mito. Perché esattamente la rete dei significanti presenti nella tattità del testo che fa da pietra d'inciampo all'utilizzazione della storia di Antigone per qualche fine ulteriore. Mentre discutevo di questo con alcuno di voi che mi contrapponevano i loro ricordi della lettura di Edipo a Colono, ricordi ovviamente influenzati dall'interpretazione scolastica, mi sono rammentato di una piccola nota a piè pagina. Ci sono qui delle persone che amano le note a piè di pagina. Ve ne leggerò una da un'opera che sarebbe stato bene che gli analisti avessero letto almeno una volta. E qui c'è un passaggio che ci potrebbe interessare per un motivo che però in realtà non verrà approfondito. Lacan stranamente, o per me, Lacan ha un fortissimo senso del rinascere all'interno dell'orizzonte della lingua francese, della cultura francese, della psicanalisi, originariamente germanofona e viennese. Ciò non di meno qui sembra contrapporre a una inadeguatezza di una tradizione filosofica e filologica francese nell'interpretazione dei testi classici, una tradizione tedesca dotata di più forze, di più congenialità, più capace in qualche modo di non trascurare delle evidenze come quelle su cui Lacan tende a far leva. E quindi cita un autore che è un autore di uno dei grandi libri, fine 800, primi 900, grandi libri di proposta interpretativa di un'epoca storica, di una tematica all'interno di questa, della rilevanza della tematica e dell'epoca per la configurazione della vicenda universale in qualche modo. ed un testo che non a caso è di un autore che intrattiene un rapporto non secondario nella biografia di Nietzsche. Il testo è appunto Psiche di Erwin Rode, di cui dice esiste una eccellente traduzione francese. In complesso vi apprenderete di più e cose più certe su quel che ci tramanda la civiltà greca che in qualsiasi opera originale in francese. Il popolo più arguto della terra, che sarebbe il francese, non ha tutte le frecce al proprio arco. Oltre ad avere la sventura di un romanticismo che non si è elevato molto al di sopra di una certa stupidità, nell'ambito dell'erudizione non possiamo certo vantare tutte le prerogative. Sarebbe interessante andare dietro a questa traccia, che in un certo senso potrebbe suggerire un tema che non mi sembra sia stato molto trattato, ed è la rilevanza del riferimento al romanticismo nell'opera di Lacan, dando a una nozione di romanticismo tutto il suo spessore, soprattutto filosofico europeo, che è quello che si ricava non a caso dalla non trascuratezza del picco iniziale, tutto tedesco, che in qualche modo lo caratterizza, tra, come possiamo dire, tra Ateneum e proto-idealismo in definitiva. Ecco, e sotto questo aspetto, come possiamo dire, anche la costruzione da parte di Lacan, tutto sommato, di una proposta iperfrancese come la sua, che nello stesso tempo però sfrutta le occasioni per rendersi anche un corpo perturbantemente estraneo rispetto a un sistema di tagli finalizzati a garantire una rappresentazione autocentrica alla cultura francese. Lo stesso interesse pur critico che abbiamo visto per Hegel, che entra in reazione con la linea importante ma tutto sommato abbastanza isolata in Francia degli hegeliani francesi, in qualche modo Cogève Hippolyte, è in qualche modo un ulteriore tratto di questo atteggiamento che, potendo, andrebbe adeguatamente analizzato. Diceva appunto, nel testo di Erwin Rode si trova una piccola nota a pie pagina sull'Edipo a Colono, di cui vi ho già parlato, i cui termini sono precisamente in linea con quanto perseguo oggi. E legge: basta leggere la tragedia senza preconcetti, scrive, per vedere che quest'uomo selvaggio, iroso, spietato, che maledice orrendamente i figliuoli, è esatto, perché 20 minuti prima della fine della tragedia Edipo sta ancora schiacciando Polinice con le sue maledizioni, che pregusta assetato di vendetta le sciagure della sua patria, non ha nulla del profondo Dio della pace, nulla della trasfigurazione di colui che soffre da penitente, che l'esegesi letteraria tradizionale vorrebbe vedere in lui. Il poeta, non abituato a nascondersi la verità della vita dietro inutili frasi, ha visto chiaramente che la sventura e la miseria di solito non glorificano l'uomo, ma lo deprimono e gli tolgono la nobiltà. Il suo Edipo è pio, lo è sempre stato anche nell'Edipo re, ma inselvatichito nella sua sventura. Ecco la testimonianza di un lettore che non si occupa specificamente dei problemi della tragedia, visto che quest'opera è un compendio storico dei concetti che i greci si sono fatti dell'anima. Dunque, una citazione molto estesa rispetto alle abitudini di Lacan. E conseguentemente dobbiamo utilizzare questo passaggio per quello che in qualche modo Lacan gli assegna di eloquenza rispetto alla sua posizione. Cioè, perché in un certo senso Lacan lo utilizza in maniera indiretta come una sintesi di una parte del suo percorso. Allora, Edipo, ma Edipo che si voglia. Nelle interpretazioni esistenti d'Edipo a Colono è il luogo del superamento della tensione tragica dell'Edipo re, il luogo in cui in qualche modo Edipo recupera una sua finale serenità, o penitenziale o quantomeno, come possiamo dire, una quiete postuma quasi. Ecco, dice Erode, e Lacan a questo punto ha molto bisogno che qualcuno lo dica dopo che l'ha detto lui, no? Questo, fino a pochi minuti prima della fine della tragedia, è lì che maledice i figli. Non c'è nessuna serenità, nessun pentimento, c'è fondamentalmente la violenza devastante della sventura che gli è toccata. E la sventura, dice Lacan, contrariamente al viraggio prevalente che degli eventi che la incarnano dà una tradizione cristiana, non porta necessariamente, anzi non porta affatto, a una superiore elevazione morale. In sé la sventura è proprio sventura, e Edipo, che sarebbe di per sé personaggio pio, cioè reverente nei confronti degli dèi, risulta dalla sventura furiosamente insalvatichito. Si potrebbe ricordare che anche il piissimo per eccellenza Giobbe nella Bibbia dopo un po' nel suo piccolo si infuria e a un certo momento comincia a dire a Dio che insomma tutta la logica possibile mobilitate per trovare un senso in tutto ciò che lui ha scaricato addosso alla fine proprio non funzionano e che ciò che gli sta accadendo è una pura disgrazia, è pura sofferenza e alla fine non ci si potrà trovare una ragione. Ovvero, non è vero che i conti tornano. La tragedia non è un meccanismo che tende a far tornare i conti, come bene o male diventa nel momento in cui la si utilizzi come un snodo per costruire un sistema filosofico, è l'evidenza che noi ci costituiamo in una situazione che non dà nessuna garanzia che i conti tornino. Nessuna teleologia, in definitiva. Il poeta, questa sarebbe la grandezza sotto questo profilo di Sofocle, non è abituato a nascondere la verità della vita. La verità della vita, certo, Rode, per la sua provenienza culturale, può dire frasi così. Per Lacan sarebbe un po' difficile dire la verità della vita, tout court, lo fa dire a Rode però, che in un certo senso, come possiamo dire, è tutto utilizzabile nella sua chiave. La verità della vita è che, al di là delle formule consolatorie o delle formule tendenziose, in realtà la verità della vita è che un senso non c'è. E che ciò che contraddistingue la tragedia nella sua rivelazione di una verità della vita non è un contenuto di questa rivelazione, è l'evento palese del fatto che delle cose accadono a qualcuno, che queste cose riguardano esattamente lui, che ciascuno di noi certo può avere qualcosa che gli accade, che sarà proprio sua, e che l'idea di ricavare da tutto questo un bene comune è un'operazione politica fatta da sempre, ma è esattamente un'operazione che cancella la possibilità di un'etica, perché impostura un senso dove non c'è e riduce l'esposizione, questa sì etica, del soggetto al rischio implicito nel modo in cui esso è costituito. Antigone invece ha proprio questa capacità di stare sul taglio, di stare sulla scissione e in un certo senso di non sanarla morendo, perché lei non muore, va verso la morte in qualche modo invadendola con quel tanto di vita che è affidata al suo commosso. Nella tomba, questa invece di stare lì giacente, pace, amen, parla. Non si sa per quanto, ma parla. Parla esattamente dove si dovrebbe tacere. E dice sostanzialmente questo, che la sventura e la miseria non glorificano l'uomo. Quanto a noi, cerco di farvi vedere che in un'epoca che precede l'elaborazione etica di Socrate, Platone e Aristotele, Sofocle ci presenta l'uomo e lo interroga sulle vie della solitudine e situa l'eroe in una zona di sconfinamento della morte nella vita, nel suo rapporto con ciò che qui ho chiamato la seconda morte. Questo rapporto con l'essere sospende tutto ciò che è correlato alla trasformazione, su questo dovremmo soffermarci un po', almeno nel resto dell'ora, che è molto poco, ma forse basterà almeno a dire dove si vuole andare. Questo rapporto con l'essere sospende tutto ciò che è correlato alla trasformazione, al ciclo delle generazioni e delle generazioni, alla storia stessa, e ci porta a un livello più radicale di qualsiasi altro, in quanto come tale è sospeso al linguaggio. Per esprimere con i termini di Claude Lévi-Strauss, con il quale in questo periodo c'era una collaborazione di una certa entità, Lacan era molto preso in qualche modo dallo sviluppo sistematico, matematico di un testo come quello sui sistemi della parentela. Struttura elementare della parente. E intanto dei riferimenti di questo tipo ritornano in questa scrittura. Per esprimere con i termini di Claude Lévi-Strauss, e nel chiamarlo in causa sono sicuro di non sbagliarmi, perché da me sollecitata una rilettura di Antigone si è poi espresso proprio con questi termini, Antigone di fronte a Creonte si pone, siamo veramente al culmine in un certo senso di uno strutturalismo presunto lacaniano, si pone come la sincronia contrapposta alla diacronia. E ci ritorniamo subito a questa ammissione che vale come supporto di quella, secondo me, insoddisfazione lacaniana, che in parte può essere una parziale insoddisfazione nostra. Ho lasciato a metà quello che avrei potuto dirvi sul testo. Non possiamo esaurirlo quest'anno, se non altro per ragioni di tempo, ma è chiaro che alla fine si pone la questione di quella che chiamerò l'utilizzazione divina di Antigone. Seguirà su questo punto il riferimento a tutta una serie di luoghi mitologici che sembrano in qualche modo collocare situazioni simili a quelle di Antigone dentro cicli mitici dove questo ha un senso, e dopodiché però Lacan dice che in realtà Antigone è una roba diversa da tutto questo. Ma torniamo al passaggio che ci riguarda. Quindi, prima di Socrate, Platone e Aristotele, prima qui vuol dire anche al di là di, in un certo senso, no? Cioè il discorso che Sofocle produce è un discorso che non si fa in qualche modo parlare dagli apparati che hanno prodotto questi grandi eventi della filosofia. Perché Socrate rappresenta l'uomo sulle vie della sottitudine. E rappresentare l'eroe sulle vie della solitudine significa anche un po' sottrarlo a quella dimensione antropologica, sociologica in qualche modo, no? Che scatta ogni qualvolta, come possiamo dire, ci stia una spiegazione comunitaria della vicenda dell'eroe tragico. Ad esempio, belle pagine del nostro Giuseppe Serra su questo, l'interpretazione di Edipo come capro espiatorio, l'interpretazione dell'eroe tragico come qualcosa che è funzionale nella sua vicenda a una certa trasformazione, a un certo assetto sociale. In realtà, dice Lacan, Sofocle porta il suo eroe sulle vie della solitudine. Cosa vuol dire? Non sarà possibile interpretare adeguatamente ciò che gli accade se in qualche modo non riusciremo a mettere a fuoco la sua totale singolarità. Cioè, possiamo dirlo dal punto di vista di una caricatura analitica, se non lo ridurremo a un caso tipico di qualcosa. Antigone non è un caso tipico di qualcosa, neanche Edipo è un caso tipico di qualcosa. Non rientrano in una, come possiamo dire, casistica nosografica di nessun tipo. Non è possibile, in altri termini, se restiamo a Sofocle, parlare di loro come esponenti di una classe. Edipo è solo Edipo e Antigone è solo Antigone. Non ci sono gli Edipi e le Antigoni. Bene, la caratteristica di questa solitudine è lo sconfinamento della morte nella vita, ovvero sia essenzialmente la messa in questione di questo confine così sacro ed essendo sacro anche così intangibile. Cioè in genere si ritiene che chi lo tocca si scotti, quindi in genere la gente non lo scotta Antigone, ci va dentro poderosamente. E così Edipo. Il rapporto appunto con la seconda morte, con la morte oltre la morte. Ora questo rapporto sospende tutto ciò che è correlato alla trasformazione, al ciclo delle generazioni, della generazione e della storia stessa, cioè questo rapporto fa saltar fuori l'essere rispetto al continuum della biologia, rispetto al ciclo nascita, crescita, morte, che peraltro è un'operazione in cui si inquadra buona parte di Platone. Dopotutto Platone ci porta alla contemplazione delle eterne idee e il filosofo ha come suo premio massimo la non reincarnazione, la permanenza a questo punto eterna nella contemplazione dell'iperuranio. Cioè alla fine Platone punta all'individuo singolo immortale e l'anima, sappiamo, in Platone è immortale. Quindi qualcosa che con una più che una punta di misoginia tende a staccarsi da quell'affare tipicamente femminile che è mettere al mondo, partorendoli, dei figli che insomma per essere partoriti così sono tutto sommato degli animaletti e l'uomo poi non lo sarà, e poi alla fine si occupano con pianti, prefiche, varie cose di questo tipo, di accompagnarli alla morte. Ora, il rapporto che istituisce invece, secondo Lacan, Sofocle con per il protagonista tragico, visto come individuo solo e non sintetizzabile con altre cose, lo porta al di là di tutto questo ciclo, lo porta al di là della storia stessa. Nel senso che ciò che lo definisce non è qualcosa che sta dentro la biologia, dentro il discorso antropologico, dentro la storia. È qualcosa che va al di là di tutto questo ed è più radicale. In quanto tale è sospeso al linguaggio, cioè riguarda esattamente quel punto in cui il linguaggio si relaziona a ciò che è vivente. E come abbiamo detto, ne lo costituisce nella scissione. In questo senso, e qui come possiamo dire, questo taglio sembra in qualche modo affidato a un effetto strutturalistico, d'altra parte lo stesso algoritmo SN/ST è in un certo senso un mutuo strutturalistico, insomma. Ecco, questa cosa fa sì che si possa dire, come in qualche modo direbbe anche Lévi-Strauss, che Antigone di fronte a Creonte, e Creonte è in realtà tutte queste cose. Creonte è il tutore del bene comune e quindi è colui che in un certo senso non può che dare un senso alle cose che non le hanno. E quindi alla generazione, nascita, morte e così via. E Antigone sta di fronte a Creonte come la sincronia sta di fronte alla diacronia. Insomma, se pensiamo a questi anni, fine anni 50, insomma, la diacronia, come voi sapete, indica lo sviluppo temporale, no? Quando diciamo che studiamo una cosa in senso diacronico, la studiamo nel suo sviluppo nel tempo. Mentre invece la sincronia indica un punto che si rende atemporale, dove non c'è mutamento e c'è, a questo punto, dominio della struttura. Quindi, in un certo senso, quando Antigone dice questo è mio fratello e se è criminale è il fratello, punto, propone la pura sincronia. Cioè, gli altri direbbero, ma insomma, gli antecedenti, quello che è successo prima, la storia recente, il prossimo futuro, il benessere del paese, rispetto a tutto questo che si muove diacronicamente, ci sarebbe il taglio del puro, della pura atemporale sincronia, una struttura che sta tutta contemporanea, nello stesso punto del tempo. Ora, chi ha un po' di fine familiarità con la cultura di quel tempo riconosce qui quella che all'epoca poteva essere una suggestione. L'idea nel corpo di saperi che si chiamavano umanistici della pura scienza. Scienza in che senso? Beh, un po' la scienza intesa come la Wissenschaft, che il grande idealismo concepisce come la realizzazione della filosofia. La filosofia è amore della scienza, vabbè, amore, un corno. A un certo punto, avendola amata tanto, la scienza bisognerà più farla. Hegel ritiene che la sua sia scienza, la realizzazione della scienza come realizzazione della filosofia. E Fichte chiamerà i suoi reiterati tentativi Wissenschaftslehre, dottrina della scienza. Nello stesso tempo, qui la scienza, non a caso Lacan continua a ricorrere a modalità matematiche, sempre di più, e sulla fine della sua carriera darà una importanza così decisiva, vedremo qualcosa, ai nodi Borromei, ad esempio, mentre qui sostanzialmente costeggia l'algebra di Boole e fa un uso così cruciale di Möbius, ad esempio, no? Oltre a già ricordato linguaggio, come possiamo dire, algoritmico, usato anche dai linguisti. Insomma, la scienza è una lama che taglia nei confronti della semiosi infinita, delle ermeneutiche eterne, taglia nei confronti anche dei romanticismi scadenti e in un certo senso istituisce la possibilità, in questo senso, anche di un'etica, perché a questo punto questa particolare sincronicità ci restituisce a una radicalità assoluta. Come dicevamo, un incrocio tra effetti lacaniani ed effetti althusseriani, cioè marxisti strutturalisti, per così dire, non a caso da quegli anni si svilupparono. Facevo già forse i nomi di Alain Badiou, di Sylvain Lazarus, ma insomma, lo stesso Rancière, eccetera. In un certo senso sono un po' difficili, pur nella loro diversità, da immaginare senza un passaggio attraverso una soglia di questo tipo. Però la cosa che in qualche modo interessava a noi da mettere in evidenza qui è che a questo esito Lacan ritiene di poter in un certo senso arrivare solo, o quantomeno ha ritenuto di poterci arrivare solo passando attraverso il prendere radicalmente sul serio un testo che noi chiameremmo un testo letterario. E dice non a caso: Antigone è colei che ha già scelto come suo obiettivo la morte, l'invocazione che si avvolge attorno a questo stele è un'altra cosa. In questo caso non si ricollega alla sfida umana. Oggi mi fermerò qui. Nel momento in cui ho concluso quanto avevo da comunicarvi sulla catarsi, entra in gioco l'effetto del bello. L'effetto del bello risulta dal rapporto dell'eroe con il limite, in questo caso definibile da una certa arte. Su questo punto intendo ora, servendomi delle definizioni stesse della struttura del seminario, passare la parola. E difatti qui adesso lui questo giorno al seminario farà parlare Kaufmann in termini più filologici. La cosa, ed è esattamente qui che scatta quel brano che vi avevo letto qualche lezione fa, in cui Lacan dichiara la sua insofferenza per coloro che ritengono che la parte interessante del suo lavoro su Antigone sia stata costituita dalla ricchezza dell'informazione filologica, storico-culturale o specialistica in qualche modo che Lacan vi ha veicolato. Non si tratta appunto di questo. E proprio per questo il recupero che in un certo senso è stato fatto di Antigone deve in qualche modo essere portato all'altezza di ciò che esso rende possibile. Questo ci servirà come punto su cui far perno, com'è naturale in ogni argomento filosofico tradizionale, per riprendere al punto in cui l'abbiamo lasciata la questione dell'effetto della tragedia. Anche se credevamo di dover sempre far riferimento ad Aristotele, l'idea di catarsi morale per questo effetto non basta. Ovvero, per andare in direzione del problema che non a caso adesso, nella fase successiva del seminario, verrà non a caso esplicitato dal titolo La domanda di felicità e l'esperienza psicanalitica, come parte di un discorso sulla dimensione tragica dell'esperienza psicanalitica, il discorso sulla seconda morte che è stato propiziato da Antigone dovrà in qualche modo essere ripreso al di là del riferimento della tragedia. Ma la tragedia in un certo senso è stata l'occasione per poter produrre un decisivo passaggio, insomma. Quello che in un certo senso ha consentito di congedare l'etica dall'idea del bene comune. E che ha consentito però conseguentemente anche di congedare, questo è un effetto singolare, la tragedia di Sofocle dà qualcosa che non sia ciò che vi opera il bello. Cioè, paradossalmente Lacan, in una maniera che non ha nulla di un idealismo di tipo crociano, sottrae la tragedia a qualsiasi riduzione che in un certo senso si sottragga alla centralità che in essa viene ad avere esattamente il bello. Solo che qui non si tratta di ridurre la tragedia a qualcosa di bello che deve in qualche modo essere consegnato al puro piacere del gusto. Si tratta di assumere la terribilità del bello, la relazione che si istituisce tra il bello e la frontiera tra la vita e la morte, e riconoscere che una questione così estetica, in realtà come sua caratteristica propria, il suo essere la posizione finalmente della questione etica. Ma in questa direzione Lacan ci va paradossalmente, attraverso la radicalizzazione del fatto che Antigone è un'opera poetica, è un testo. E ciò che procura le sue prestazioni è il posto che vi occupa la bellezza di Antigone, ovvero sia il bello. Che è, come capite, una conclusione per nulla estetizzante, ma è una conclusione che cortocircuita in una forma che in realtà, se vedete, è molto tipica del Novecento più elevato, estetica ed etica. Le tiene assieme, come due facce della stessa cosa, perché l'estetica e l'etica sono quella cosa che regge l'ulteriorità del singolo rispetto all'universale, l'ulteriorità della contingenza rispetto alla sua risoluzione in continuum storico e l'ulteriorità della psicanalisi rispetto a una qualche psicologia, anche particolarmente raffinata. Tutto sommato, con tutti i suoi andamenti ondivaghi e sincopati, la lettura di Lacan di Antigone è una lettura che prende molto sul serio Sofocle. Non lo sostituisce con qualcosa che gli assomiglia e che serve a qualcos'altro. E questo, tutto sommato, credo, dal punto di vista di un discorso sulla psicanalisi e la letteratura, mi sembra un risultato interessante. Nel corso di questa parte del seminario Lacan ha fatto riferimento al suo seminario precedente su Amleto. Ci sono alcuni motivi per cui sarà bene per un attimo passarci ciò che faremo all'inizio della ripresa delle lezioni, che sarà sarà il primo giorno utile dopo l'Epifania.
Il?
Il 7. Benissimo. Allora credo che sarà proprio il 7. Che giorno è? Lunedì? Martedì, ebbene. È una settimana breve, ma insomma, forse 3 ore di lezione. Grazie. Thank you.